Buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, come vi pare, e bentornati al nuovo episodio dello Zazza Podcast.
Ma io non ho capito un cazzo.
Ecco appena la nuova puntata dello Zazza Podcast. Buongiorno, buonasera, come vi pare. Ecco appena la nuova puntata dello Zazza Podcast. Ecco appena la nuova puntata dello Zazza, Zazza.
Buonasera e bentornati a un nuovo episodio dello Zazza Podcast, il podcast più mutato, speriamo di no, di tutta la provincia di Frosinone.
Mutato?
Sì, mutato nel senso di silenziato, non nel senso che ci siamo andati a fare il bagno di mezzanotte nel sacco. Un ben trovati da Paride,
Mark,
Bresci,
Rad.
Eccolo, è tornato con noi con la sua voce sodente. è proprio lui. Qua stiamo sorseggiando del caffè
mentre si pubblica su TikTok,
perché torniamo su TikTok
dopo che ho studiato.
Ha fatto di tutto e di più.
Questa... è un caffè sbagliato.
Perché?
Ah, è un caffè corretto.
No, questo era sbagliato perché non era corretto. Sigla.
Già subito.
Comunque, questa qui è la seconda volta che iniziamo un podcast e nel primo minuto di registrazione qualcuno di noi parla dello studio.
Bene, bene. Rad, grazie di essere tornato con noi.
Ah, i gesti non si vedono.
No, non si vedono. E massimo esponente di Elon Musk e di tecnologia.
Non mi mettere in bocca cose.
Va bene.
Vabbè, ci dai un po' di Elon Musk.
Vuoi un po' di Elon Musk?
Ce lo spacciavi un po' di Elon Musk?
Ma ancora adesso? Allora, oggi ha attaccato gli anelli del potere.
Attenzione con questo argomento, perché il nostro buon Mark ha il dente avvelenato. Anzi, ce l'ha pure con me per alcune mie esternazioni fatte sulla nuova serie di evento del momento.
Che poi, tra l'altro, sul gruppo
The Rings of Power.
Tra l'altro, sul gruppo qualcuno ha scritto qualcosa.
Gruppo di, diciamolo, la compagnia, gioco di ruolo.
Che si chiama La Compagnia delle Merende.
Vabbè, ho capito che questo episodio prende st'avvio. E alcune esternazioni fatte. Che ha detto Elon Musk?
Ma no, ho letto una notizia di quelle
un po' originale.
No, oramai qualunque cosa, qualunque notizia voglia avere più di 4 click, deve mettere quella parola lì, altrimenti...
Ma allora, scusa...
Devi scrivere Elon Musk per forza.
Perfetto, allora questo episodio si chiamerà Elon Musk ha detto che...
Oppure potrebbe essere, voi non sapete cosa non ha detto Elon Musk oggi.
Bellissimo, mi piace questa doppia negazione, è tutta italiana.
Che tanto poi la gente non la capisce la doppia negazione e fanno click comunque.
Io non ho mai visto qualcuno che non la capisse.
Vabbè, comunque.
comunque... In classe.
Elon Musk ha detto che Tolkien si sta rigirando nella tomba.
È vero, qualcuno ha visitato Tolkien?
Ne ho letta una oggi.
Tipo?
Diceva, quando muori tutti quanti ti chiedono di tornare indietro, di non andare. Poi quella volta che uno torna tutti scappano terrorizzati.
È
vero, fa ridere ma anche pensare. Torniamo un attimo indietro. Perché Rad stasera è con noi? Non è solo con noi per perorare la causa di Elon Musk e farsi nemico il Vaticano.
Oh, passavo di qua.
Passava di qua, ma è venuto qui con noi per parlarci di intelligenze artificiali, cosiddette IA.
Davvero?
Beh, ma tra l'altro, infatti, uno dei misteri di questo episodio sarà: è davvero con noi Rad oppure è un'intelligenza artificiale che parla?
Ma cosa è pagata?
sì, qua la dobbiamo riavviare. Questo è un momento di silenzio.
Inserire la password.
Ma pensa se diceva inserire floppino come il buon vecchio Bender.
Provo password 1.
1, 2, 3.
Buongiorno.
Ah, no.
Ecco ripartito.
Ma forse che ti venda sempre tutto qualcosa di masterato. Ogni volta c'è il RAD.
RAD. Intelligenza artificiale.
Intelligenza artificiale.
Che ci sai dire?
Ultimamente, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, sono venute fuori due enormità. Due intelligenze artificiali sono state rilasciate al pubblico in beta.
Ok.
Una si chiama Midjourney, è quella più spaventosa. Okay. E l'altra si chiama DALL-E, un gioco di parole tra DALL-E, il robot della Disney, della Pixar, e DALL-E, l'artista.
Ah, ok.
Entrambe disegnano, o dipingono, o fanno digital art, partendo da un comando testuale in inglese che può contenere tantissime variabili. Quindi io posso dire: per favore disegnami un'immagine di un ragazzo con una maglia verde visto da fronte, con gli occhi castani, che si mette un dito nel naso mentre mangia un gelato.
Ma perché mi state scrivendo in questo momento?
Dove hai preso il gelato?
E queste due intelligenze artificiali, in modi diversi, disegnano. E ultimamente hanno dato la possibilità anche di riprendere lo stesso comando inserito per farglielo rielaborare in una soluzione alternativa. Quindi entrambe le intelligenze artificiali danno 4 risultati adesso, e poi se te ne piace uno dei 4 puoi scegliere, dici ok, questo mi piace, riparti da qui e riprova.
Ok, lo sistema, diciamo, lo migliora.
Esatto.
Okay.
Entrambe sono beta, c'è un numero di tentativi gratuiti al mese, e il problema è che sono decisamente troppo brave, per cui molti artisti digitali, soprattutto concept artist e illustratori, stanno
arrabbiati,
hanno paura, giustamente
perdono lavoro, vedi un po'.
Ok,
noi abbiamo usato queste intelligenze artificiali, sì, per fare alcuni disegni per il nostro evento di Ferentino.
Esatto.
E che ha avuto un riscontro
eventone, sì, siamo contentissimi.
Aspettavamo 20 persone, ne abbiamo avute 40.
Ottimo.
Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, recuperassi gli episodi precedenti.
Sì, sì, che non abbiamo accennato agli eventi dell'evento del 30.
E alcuni dei personaggi che abbiamo fatto sulle schede erano riportati, disegnati con Midjourney. E quindi, sinceramente, con una mezz'ora abbiamo fatto quello che...
Scusa la domanda, Rad.
Che un artista normale...
Ma quindi è gratuita questa?
Ci sono delle prove gratuite ogni mese, fin quando non finisce la beta. Poi probabilmente si troverà una soluzione. Quindi comunque devi pagare un tot mensile. Però bisogna considerare che niente rispetto a quello che costa una commissione. Dà la possibilità a chi generalmente non ha poi il disegno, non disegna, tipo noi le schede per il gioco di ruolo, sì, fai uno scarabocchio, non ti metti lì a fare arte, non, certo, io non so disegnare, non è nemmeno il mio ruolo.
Se devi fare un disegno fatto bene per ogni scheda diventa costoso, diciamo.
No, magari poi quella scheda te la porti avanti per anni, il disegno te lo fai anche fare. Però se devi giocarci una sera, due sere, tre sere, non lo fai, a meno che tu non sia bravo con le matite. E in questo caso invece dà la possibilità di disegnare al volo cose però che sono di una qualità interessante.
Sì, l'ho visti pure io e ti devo dire che secondo me, cioè magari si vede che non è un artista umano, ci sono delle cose un po' particolari. Però come hai detto tu, se tu ti concentri più sulla concept art, quindi che c'è non tutta questa attinenza al realistico, funziona bene.
Ti dirò, il disegno che aveva usato Danilo per il suo volantino, sempre per...
Che salutiamo.
Ciao Danilo. E quello lì della ragazza,
sì,
con
sempre
le fiamme.
Anche quello fatto con...
Io quando l'ho visto pensavo fosse un disegno fatto da una persona. Non pensavo fosse...
C'è un'altra cosa da considerare. Beh, che mi ha fatto notare un disegnatore di fumetti professionista.
Vuoi dire il nome? Lo salutiamo?
Stefano Santoro.
Ciao Stefano.
Che disegna adesso per Diabolik, ha disegnato per Nathan Never e oggi ha pubblicato uno suo sfogo al riguardo. Che si può partire da un disegno effettuato con un'intelligenza artificiale e poi modificarlo con un programma di fotoritocco.
Così ci metti, cioè, veramente poco, ottieni un risultato buono. Molto buono.
O magari altri artisti hanno detto, magari non dobbiamo più fare gli sfondi, perché facciamo fare gli sfondi alla macchina e poi i personaggi li mettiamo noi. Però altri obiettano, la macchina adesso magari no, ma tra 5 anni farà tutto.
Anche perché poi parliamoci chiaro, cioè niente invecchia in fretta ma progredisce in fretta come la tecnologia. Cioè adesso c'ha dei risultati questo programma, ma secondo me tra qua 5-10 anni sarà esponenziale la qualità.
Poi le reti, questi tipi di programma, come le reti neurali che giocano a scacchi, più le usi, più
imparano, più assimilano informazioni. Sì. Cioè, per esempio, 5 anni fa sarebbe stato impensabile, né? Una cosa del genere.
Vuoi che io sia preciso al riguardo?
Vai.
Si chiamano reti neurali contrapposte o reti neurali nemiche, avversarie. Reti neurali avversarie. Praticamente una delle intelligenze artificiali fa il lavoro, l'altra è chiamata a scoprire se quel lavoro è fatto bene. Il classico esempio è il riconoscimento facciale. Io ho una intelligenza artificiale per riconoscimento facciale da telecamere di sorveglianza e una intelligenza artificiale fatta per scoprire i deepfake. Ok?
Vedi la buon vecchia dialettica hegeliana.
Ne metto una contro l'altra.
Nella tecnica.
Ah, vero?
Le metto una contro l'altra. Quindi l'intelligenza artificiale che costruisce deepfake viene messa contro l'intelligenza artificiale che riconosce le facce.
Ah, penso.
Da questa quando quella che riconosce le facce non è più in grado di distinguere,
la sintesi è...
E le due intelligenze imparano una dall'altra. In questo caso, oltre all'intelligenza artificiale, ogni uso di questi programmi dà indietro un feedback, perché loro mi danno 4 risultati, io scelgo il migliore,
certo.
E quindi automaticamente scarto gli altri 3 e quindi a lui do un feedback, questa informazione ha più attinenza con questo risultato.
Il risultato qual è? Che secondo me tra poco tempo, cioè, potranno continuare a disegnare molti meno disegnatori e solo quelli che avranno uno stile molto riconoscibile. Cioè, per esempio, se ti devo dire adesso per fare un nome iconico, grosso, ti devo dire Zero Calcare, secondo me non sarà troppo impattato da questa cosa.
Perché c'ha quello stile. Perché
c'ha quel suo stile,
che è difficile.
Che è proprio particolare. Quindi...
Zero Calcare per lo più è contenuti. Quei contenuti non li fa un'intelligenza artificiale.
No, io ti parlo proprio pure di tratto. Lui c'ha un segno molto particolare.
Sicuramente.
E secondo me quello magari resiste, però se ti devo pensare a tanti altri disegnatori che o non hanno un tratto così riconoscibile o si rifanno un po' a quel tratto un po' semirealistico, no? Non ho capito.
Sai che uno dei...
là buscheranno parecchie mazzate, detta.
Tra l'altro, se volete vado un po' sul filosofico. Però ricordo, quando nacque la fotografia, il mondo dell'arte entrò in crisi proprio perché dicevano... Adesso l'arte diventa...
La pittura diventa... che se la fa più.
No, diciamo, la pittura diventa superflua, non che non si fa più, però diventa diventerà sempre migliore la fotografia, certo. Infatti così è successo, e quindi perderà il suo senso. Infatti,
è vero,
ma il motivo per cui poi si andava sull'astratto, sul cubismo, è anche per fare quello che la macchina non poteva
quindi
fare.
Quindi diverremo gli artisti ancora più astratti.
Ma in quel periodo, quanti ritrattisti che facevano ritratti di famiglia hanno perso il lavoro?
Sì, infatti.
Persone che avevano dedicato tutta la vita a riprodurre fedelmente la realtà e che facevano ritratti di persone che poi si sono messe davanti a una macchina da presa e hanno fatto click.
E quindi la soluzione qual è? Un nuovo luddismo?
Purtroppo non si
può. Oppure abbracciare il progresso?
Io spero che succeda come per le intelligenze artificiali che riconoscono la voce.
Ok.
Che hanno avuto un tetto. Hai voglia a chiamare Alexa? Se non ti vuole capire, non ti capisce.
Certo.
Hai voglia di chiamare Google, a volte non c'è verso. Io la mattina mi sveglio, provo a chiamare Google, se non mi capisce vuol dire che non ho ancora preso il caffè.
Sì, questa è una soluzione, cioè ci sarebbe una soluzione reale e concreta che sarebbe tipo eliminare tutti i miliardari e redistribuire la ricchezza. Però...
per questo non è vero né per l'uno né per l'altro, perché da lì è basata su OpenAI, quindi è un progetto aperto, e Midjourney è una startup.
No, ma io facevo più un discorso generale, nel senso...
come facciamo...
Reddito dell'artista.
Il reddito universale garantito, quello che vuole Elon Musk.
Sì.
Quello che vuole Giorgia Meloni.
E
al momento l'unico che parla di reddito universale che è Elon Musk.
Perde il pelo, ma non il vizio.
Comunque, fossi una cosa seria. Io un po' paura del progresso ce l'ho.
Sei un po' Marco.
No, ma c'ho paura. Vedete per esempio come è cambiato il mondo dal 2000, ero bambino giustamente, fino adesso al 2022, un po' paura ce l'ho, non lo so perché, mette questa angoscia.
Marco, sai che ti dico, fai bene avere paura, che qua più andiamo innanzi, tu ricordati che questa sarà, è stata l'estate più fresca del resto della tua vita.
Lo so.
Lo sai che io, la mia prima fidanzatina, entravo nella cabina telefonica sotto casa sua e le telefonavo.
Oh.
Sembra passata una vita.
È passata la vita.
Cioè, per esempio, questa cosa l'ha detto cabina telefonica. Molti giorni d'oggi, cioè, io l'ho vista proprio nel mentre stavano proprio a finire.
Sì, perché io
lavoro era.
Io ricordo quando ero proprio piccolo, ogni tanto vedevo delle persone che telefonavano. Ma era raro.
Per esempio, adesso, se tu dici a un ragazzino cabina telefonica, o ti dicono quelle che stanno in Inghilterra, o ti dicono quelle abbandonate in mezzo alla strada.
È vero, qua ce n'abbiamo ancora una abbandonata.
Che sta alla stazione.
No, anche davanti alla provincia.
Ah, due allora.
A Firenze ne ho vista una funzionante.
È una madonna.
Sì, sì. E giustamente sono entrato e...
È provato qualcuno?
Chi c'ha più niente?
Ha fatto la fidanzatina, ma non ha risposto.
No, però a parte scherzi...
21 0.
Dillo, così la chiamavamo.
Vabbè.
No, non me la ricordo. Poi risponderebbe la mamma.
No, però a parte scherzi, un po' sta paura ce l'ho.
Tanto per chiudere il discorso. Hai visto, hai detto soltanto un tratto riconoscibile, eccetera.
Sì.
Una delle variabili che si possono aggiungere al prompt dei comandi sono gli stili.
È vero.
Andiamo a
quindi
vedere.
Potrei dire, disegna il tatuaggio che ha sul braccio il nostro caro Mark nello stile di Dalì.
E Zacchede.
Come si chiama l'app?
No, non è un'app.
No, non sono app, devi andare su internet. C'è anche l'app veramente ultimamente, cioè penso l'abbiano fatta.
Beh, devo dire che proprio
Mid Journey.
Lo stesso Elon Musk ha detto che c'è l'intelligenza l'app. Artificiale è la minaccia maggiore del cambiamento climatico, perché questo, vabbè, da buon miliardario è convinto di poter comprare la sua via d'uscita dal cambiamento climatico e vabbè, questo è un altro discorso. Però
mi oppongo, mi dissocio.
Beh, per sicurezza, si è mai stesso a sentire. Però è pur vero che le intelligenze artificiali sono rischiose, no?
Sì.
Elon Musk, scusa.
No,
Elon Musk ha paura della singolarità. Però questi sono due discorsi diversi.
Singolarità può sempre accadere.
Sapete invece che io sono molto molto ottimista per quanto riguarda l'intelligenza artificiale.
Vai, bravo, contrasta.
Perché anche con la singolarità, no? Se ci pensi, se va male, fine dell'umanità, tipo Terminator, no?
Immagini.
Però, a parte che secondo me non è scontato questa cosa, a parte questo, se ci pensi è allo stesso tempo il massimo, cioè il pinnacolo di quello che può raggiungere la razza umana.
Oddio, perché?
Perché se ci pensi, è un'intelligenza che probabilmente... capaci
di creare qualcosa di superiore a noi.
Sì, magari ci
scherziamo. Entriamo proprio nella sci-fi, però.
È puro post-umanesimo questo.
Sì, però se ci pensi,
chi sei, Cronenberg?
No, però faccio un esempio, quello poi ne parliamo. Fin dalle origini della filosofia, no?
Sì.
Con Platone, anzi pure con Socrate, c'è l'idea del mondo delle idee, no? E poi questo contrasto tra, diciamo, intelligenza e carne, spirito e carne, intelletto e carne.
Io la carne non la mangio niente piatto.
Quei pesci.
Ehi, vabbè, no, torniamo seri, finisci sto concetto.
Però se ci pensi, invece, una singolarità sarebbe puro intelletto.
Beh,
no?
Già adesso internet che cos'è se non il mondo delle idee?
Sì, però sai che c'è sempre quel... comunque sia... come si dice, l'elettricità, il...
Quindi con l'intelligenza artificiale l'uomo potrebbe pensare qualcosa che pensa come l'uomo non può pensare. Interessante questa cosa, chi lo sa.
Poi c'è pure la cosa che si...
Posso dire una cosa? Che c'è anche dentro la sigla dello Zazza? Non ci ho capito un cazzo, parli.
Dai, grande.
Diciamo che Platone è stato il primo Hikikomori.
Ecco, no,
no, ma che stava sempre in giro.
E Platone, no, però, ti salutiamo.
Sempre. No, però se ci... Poi è possibile pure che una... Che, non so, un qualcosa di così più in alto rispetto a noi non abbia neanche motivo di distruggere.
Però Brescia, ti posso dire una cosa, secondo me siamo molto lontani.
No, beh,
cosa.
Chiaro, però
perché anche le intelligenze artificiali più intelligenti, geniali, quello che volete, sono sempre demenzialmente logiche.
Vanno per logica, dici?
A meno che non si chieda ad un'intelligenza artificiale
di essere illogica,
di programmare un'intelligenza artificiale
più forte.
Ma quella sarebbe la singolarità,
non lo so, secondo me viene come quella puntata,
si accelera molto, eh?
Viene come quella puntata di Rick e Morty, non so se l'avete visto, dove fanno le rapine.
No, viene come...
e c'è Rick che programma un robot per fare le rapine e quello inizia a programmare robot che fanno le rapine. Tutte le cose, alla fine scoppia tutto, cioè nel senso magari non ci arrivo io perché sono un essere umano e non un'intelligenza artificiale, però non è che ci credo troppo a questa cosa, se non in un prossimo futuro.
Però chissà, cioè immagina che proprio questi schemi vengono rotti e assume, diciamo, quella che i filosofi chiamano anima, no? Sarebbe bello, cioè sarebbe veramente...
Beh, però questa è pure la teoria, cioè non è anche la teoria della simulazione, cioè del fatto magari... che noi viviamo in una simulazione.
Può essere connessa, cioè nel senso...
È successiva.
Perché questa teoria, la teoria della simulazione, dice che nel momento in cui noi siamo in grado di creare una simulazione, e attualmente siamo in grado di creare una simulazione...
Potremmo essere una simulazione.
Sì, perché praticamente all'interno della simulazione si possono creare delle simulazioni.
Sì, ma da fare
quindi si creano infinite simulazioni e quindi c'è la possibilità probabilistica che già siamo in una simulazione.
Cioè, anch'essa è molto platonica come...
Sì. C'è un matematico che ha fatto un calcolo statistico in merito e ha, diciamo, ha fatto una formula per calcolare la possibilità statistica che noi siamo in una simulazione. E essendo che il punto in cui saremo in grado di creare la simulazione della realtà è un punto raggiungibile, questo rende estremamente probabile che noi in questo momento ci troviamo all'interno di una simulazione, molto più probabile che questa sia la vita reale.
Ah, beh,
figo.
È molto più probabile statisticamente che stiamo in una simulazione.
Però diciamo che se mi trovo in una simulazione, mi sento di dire a chi mi ha programmato: pozzami in colpo, fammi entrare a dolire in saccoccia, cioè nel senso, facciamo qualche cosa di...
Cambia il codice, metti il trucco di GTA.
Dammi il trucco degli euro infiniti.
Ma questo potrebbe essere anche il tuo giocatore che non vuole che il tuo personaggio li abbia.
E allora ci pozzami in colpo due volte, pozzami in colpo due volte.
Pensa... Arno, cosa pensa del nostro caro?
Un ragazzino.
È vero, è così. Arno, per chi non lo sa, è l'attuale personaggio cui Bresci gioca a QSR.
Con Rad, che per chi non si ricordasse è il nostro master.
Che, infatti, quando noi giochiamo al gioco di ruolo, in teoria, i nostri personaggi non sanno di essere una simulazione.
Madonna!
È vero.
Un trip questo.
Prossima sessione di gioco di ruolo, i nostri personaggi giocheranno di ruolo.
Che poi...
L'ho fatto una volta.
Ce l'ho io.
Quindi non sei povero, è il tuo giocatore che ti gioca così.
Vabbè.
Metto uno step successivo ancora. Sì. Visto che ho fatto Storia del Cristianesimo 2 recentemente, è tutto su Erasmus.
Due è quella della vendetta.
A volte ritorno.
Sì, vabbè, dopo dire una cosa.
E praticamente era su Erasmus da Rotterdam e Lutero. E c'era una parte di Erasmus in cui nel Loggio della Follia. In cui praticamente si parla della teofania, no? Come nel mondo si possa ritrovare Dio. Quindi dice, la realtà non esiste, cioè quello che noi vediamo è tutto effimero, è tutto quanto qui. Quello che è vero è tutto quello che c'è dopo, che quello che è la realtà soprasensibile. E quindi alla fine il mondo è tutta una follia, è tutto un gioco delle parti. In realtà
Più o meno è questo.
Sì, abbiamo una simulazione.
In realtà è un ragazzino di 12 anni che sta costruendo il suo mondo perfetto su Minecraft.
Ma magari ce ne sono, secondo me ci sono diversi livelli. Noi,
no,
cioè i nostri personaggi, noi, la simulazione, Gesù, poi
te lo dico io che gioco è Age of Empire.
Ah, dici?
Sì. Perché siamo partiti dalla pietra, siamo arrivati fino ad oggi.
Ma ti devo dire che se devo guardare tutte le cose che sono successe negli ultimi anni, c'ho spesso la sensazione che sia una specie di grossa serie TV, capito?
Ah.
Oh, poi parliamoci chiaro, ma quante persone hanno la stessa sensazione? Dai e dai, sarà vero.
Quindi facciamo parte di una serie TV?
Sì, c'è solo un modo per capire se è vero o meno.
Bisogna andare su uno yacht in mezzo al mare dove ci stanno tre persone che scrivono, giusto?
Sì, che era
perché poi
dobbiamo andare a cercare
i sceneggiatori
e picchiarli.
Ma che cazzo hai fatto?
Che hai scritto una vita così triste?
Io basito. Questo è un argomento molto molto intrippante, intripposo. Come
però
si
non
dice?
Mi spiego una cosa, cioè se noi siamo dentro una simulazione, no?
Ah.
Però poi questi programmatori se l'hanno fa vedere e quindi a me vengono in mente se si scopre che tipo UFO sono i programmatori.
Può essere oppure
che correggo
UFO sono il trailer per la stagione 2023, perché abbiamo fatto Covid, crisi economica, guerra,
crisi energetica.
L'anno prossimo gli alieni ci starebbero bene.
Che ci invadono.
E già che stavamo parlando di Nope, a questo punto anche i vermoni di Tremors.
Ecco, boh, belli per quelli. Fai 2023 alieni, 24 vermoni, 25 Godzilla,
27 il ritorno di Hitler.
No, 26 zombie con il ritorno di Hitler.
Oddio, non lo so se dopo Godzilla ci sta ancora qualcosa.
No, ma tu fai Godzilla, però fai Godzilla quello buono.
Ah, ok.
Che c'è io da sconfiggere gli alieni vermoni.
Quindi gli anni 30 saranno Godzilla contro Hitler.
Bello! Cioè, meglio degli anni 30 e migliori di sempre.
Me lo immagino come un manga giapponese che
brutto.
Che ci sta Hitler tipo di spalle.
Oh, raga, 2029 ritorno di Hitler. Come nel 1929, è perfetto.
Fra, a posto.
Sarebbe l'ideale. Proponiamolo agli sceneggiatori. Zazzatori e zazzatrici, che dite? Vivete in una cioè, come si dice, no?
Simulazione
o meno? Sì o no? Fateci sapere.
Ma soprattutto
vostra.
Paride, è reale o è un'intelligenza artificiale?
Ma guarda, se era un'intelligenza artificiale mi avrebbero fatto combattere il cervello. Quindi direi adesso che sono proprio reale.
Lo sai che un'intelligenza artificiale direbbe la stessa cosa?
Aia.
L'intelligenza artificiale direbbe tipo connessione persa. Una cosa del genere.
Tipo se sta facendo tipo psicologia che ti mette paura e così tu hai letto mentre dopo fai cazzo sono una simulazione, ma questo mondo esiste veramente?
Scusa, no, Mark, non capisco proprio un cazzo di niente, non posso essere un'intelligenza artificiale.
Puoi mettere un po' di svito al microfono di Paride che si è incagliato?
Beh, adesso Alastor, preparati a tagliare, potete mettere sul mio microfono tutto quello che volete e potete venirmi a cantare la serenata quando vi pare.
Ma comunque ragazzi,
Nope, diceva Rad. Chi l'ha visto qua? Mi sei solo tu. No, chi altro ha visto?
Io.
Rad, non ti cazzi a mano, non capisci che sei.
Rad, io.
Sì.
Ti è piaciuto?
Io non l'ho visto, tu Mark? Non penso che lo vedrò, quindi allora da questo momento occhio, attenzione spoiler. Che ne pensate di sto Nope, nuovo film di Jordan Peele?
Jordan Peele.
Sì, io non ho visto i precedenti dello stesso regista.
Ah,
li vedrò. Però è interessante, è stato un intrattenimento non molto diviso tra prima parte e seconda parte. La seconda parte è comunque ben raccontata, ben sceneggiata, molto simile, ma nelle intenzioni palesemente a Tremors.
Quindi ci sono i vermoni giganti.
No.
Però è nel deserto.
Il racconto è lo stesso, esteriormente.
Okay. Vabbè, sentite, raccontateci la trama, tanto non penso.
No, non credo si possa.
Aspetta, ma è quel. Ma quel film che è uscito adesso al cinema, che stanno nel deserto, ci stanno gli alieni,
sì, sì,
che
sì,
se quello. Li guardi ti rapiscono, sì. Sì, è quello, ok.
Sì, fondamentalmente poi c'è il reveal finale della nuvola che...
Vabbè, dito su che...
Allora, innanzitutto è un film...
Spoiler,
ho già detto, spoiler, ah. Vai.
È questa creatura che c'è stata dentro una nuvola, poi si vede che è un UFO, però in realtà è una creatura, è proprio...
un animale.
È un animale, sì, cioè non è un...
A seppio.
Sì.
È un seppione.
Quindi è Cthulhu.
Poi si apre, praticamente, si...
È Cthulhu. Quindi non è che gli arriva e si...
Potrebbe essere una creatura di Lovecraft, sì.
Ok, a posto.
Un colore venuto dallo spazio, come no. Però è tutto molto metaforico. Quindi la creatura in realtà rappresenta lo sguardo dello spettatore, il sistema di Hollywood.
Sì, perché
è tutto molto molto metaforico.
Questi qui che allevano cavalli, lui e la sorella, per farli, diciamo, tra virgolette, recitare nei film. E quindi c'è un altro personaggio che dà i cavalli del suo ranch a questa creatura, gli offre.
Cercando di farsela amica,
sì, diciamo. Perché questo qui ha avuto un'esperienza, era un attore bambino, dove c'era una scimmia sul set della serie TV. La scimmia, per colpa delle luci, qualcosa, scatta, uccide, fa un massacro nello studio televisivo. Lui è l'unico a salvarsi.
Perché era amico della scimmia?
No, cioè lui crede di sì, in realtà no, questa è la parte più, forse, piuttosto interessante, perché c'è la scimmia gli va da vicino, se lo sta per mangiare, poi c'è una scarpa dietro, in piedi, così, che non ho capito se quella lì era tipo un...
Quella simboleggiava l'equilibrio.
No, secondo me aveva a che fare... Con...
Vabbè. Vai al punto, che fa sta scarpa?
Lui, invece di guardare la scimmia negli occhi, guarda sta scarpa. Quindi il fatto che non guardi l'animale negli occhi non ti attacca. Però lui pensa che invece è perché c'ha questa...
La scimmia ce l'ha bene.
No, lui riesce ad avere questo rapporto con le creature.
A stipulare un contratto con il predatore.
Sì, sì, con quello, cioè quello che non è umano, il non umano. Sì. Con l'extra umano.
Sì, diciamo che è un film...
sicuramente originale, più originale di quello che passa...
Di tanta altra roba, sì. Però comunque non... come dire... Tanti argomenti, tante metafore... E poi alla fine però ci stanno delle cose che proprio non... non hanno senso. La casa sporca di sangue.
Ah sì, oddio, me l'ha pure
dimenticato. Cioè, quello era un pezzo meraviglioso, non l'ha sviluppato per niente.
Ma in realtà
e soprattutto c'è una casa che è completamente coperta di scarti animali e sangue, scarti umani e sangue, e i protagonisti entrano e escono come se fosse pulita, come se fosse nulla. mi è sembrato un po'...
Lì penso che...
Ma io sapevo, avessi letto questa intervista a Jordan Peele, diceva che lui praticamente, diciamo, mette in film i suoi incubi.
E sono noiosi i suoi incubi.
Cattivo.
Diciamo che io non sono un altro di quelli che c'ha questa stima per Jordan Peele. Anzi, dirò, a me fa più ridere quando faceva le sue... Quando lui è un attore comico, nasce comico. E ci sta uno show che faceva su
come si chiama quel giapponese di sonatine?
Mm-hmm.
Come Takeshi Kitano, che nasce come attore comico e poi fa dei film hard-boiled, credo,
sì.
Gangsta movie, tutte queste cose qua. Molto
bello. Si dice che poi i migliori attori tragici siano quelli che cominciano facendo le commedie, quindi può essere lo stesso principio.
Poi tra l'altro prima l'ha detto un colore venuto dallo spazio, mi è venuto in mente il film con Nicolas Cage... Il colore venuto dallo spazio.
Non l'ho visto.
Allora, io l'ho visto ed è un B-movie, chiaramente, c'ha tutti, diciamo, i tratti del B-movie, però c'ha delle sequenze veramente disturbanti, è molto citazionista, ma soprattutto, attenzione, qua arriva, diciamo, l'hot take, è, credo, il film più lovecraftiano che ho visto dei tempi del Seme della Foglia di Carpenter.
Di che anno è?
2018.
Mi sa pure più recente.
Il colore è venuto dallo spazio. E può essere che non ho sentito
nominare. 2019 o 2020 addirittura.
Devo andare a recuperare.
Vabbè, comunque recente.
Ma non è se vuoi vedere un film molto lovecraftiano, cerca una produzione Netflix, si chiama Wounds, Ferite. E è proprio molto
film,
è un film, è un film. È estremamente lovecraftiano.
Radda, hai visto Annihilation?
Annihilation, no.
Annihilazione.
Io l'ho visto.
Ti è piaciuto?
E oddio, non mi ha convinto tantissimo. Secondo me si perde un po' sulla metafora.
Però a me mi è piaciuta molto la fotografia.
Io ho visto dello stesso del regista Man, che è uscito recentemente.
Quello non l'ho visto.
Eppure là, secondo me, si perde un po' su sta metafora che tira tantissimo. Perché Man c'ha una bella idea dietro, però non è sviluppata granché.
Quindi siamo andati a finire sul film?
Sì, per quanto c'è l'attrice principale di Man, che adesso vi dico come si chiama. Quindi l'attrice protagonista, Jessie Buckley, bravissima, che trovate pure nella quarta stagione di Fargo. E uno dice, pare che mangia veramente un cazzo da fare. No, capito? Perché il mio, come si dice, giocatore mi ha riempito con la tendenza a perdere un sacco di tempo invece di andare a lavorare. Quindi, cosa?
Quindi adesso possiamo sdoganarla questa cosa, non sì, è mai sì, colpa sì. nostra, è colpa dei nostri giocatori.
Esatto, non siamo più responsabili di niente.
Tra l'altro, se capisco,
in realtà capisco.
Cosa manca?
Secondo me siamo a giocare, cioè noi siamo i personaggi di The Sims.
Ah, per questo quando parliamo non ci si capisce niente.
Esattamente.
Ma ecco che sto cazzo di cristallo che c'è.
capito?
Già, anch'io vorrei fare una citazione su The Sims, ma non ho mai giocato. Singolo capito.
Io l'ho installato per un sacco di persone, ma non ci ho mai giocato.
Ecco, è una merda, ragazzi, è una merda.
No, non siamo paroloni. The Sims 2
a Brescia
è perché.
The Sims è un'epoca. C'è tanta di quella gente che ha amato The Sims che non si può dire che sia brutto.
Io ci ho giocato un paio di volte, poi.
Ma devi entrare nell'ottica.
Ma che fate? Cioè, chi non mai avete mai
è una simulazione.
Basta.
Cioè, sì, però succede. The Sims 2, cioè, a parte ci sono i bug che ti fanno morire dalla risata.
Parte tutto da Sim City, gioco degli anni 80 addirittura, in cui dovevi costruire la tua città. Poi hanno cominciato a farti costruire le persone che vivevano dentro la città.
Beh, giusto. È così che siamo anche ha iniziato il nostro programmatore.
Sì, sicuramente.
Ah, tu dici che The Sims praticamente è Mr. Egg.
Bravo, sì.
Ah, sì, potrebbe essere.
Poi stavo pensando, sta cosa che non è colpa mia, è colpa del mio giocatore. Potrebbe funzionare benissimo se stai in tribunale e ti vuoi far dare infermità mentale.
Ma quindi sta trippa in realtà è un bug?
Sì.
No, ma può essere anche una feature, non sai. Sì,
capisco. Comunque è colpa del mio giocatore.
Quindi se è veramente una simulazione, un motivo in più per non fare un cazzo da mattina alla
sera.
Stare a casa e grattarsi le palle.
Ma non sono io che lo voglio fare, è il mio giocatore che mi costringe a farlo.
Sì, esatto, è fighissimo questa cosa. Sì. Bisogna vedere sinceramente poi cosa succede quando muori. Cioè, se ricomincia da capo la partita,
chiediamola alla regina Elisabetta.
Allora,
per introdurre il discorso, no?
Se,
se
muori e si ricarica il salvataggio, sarebbe tipo l'apocatastasi di origine. Se invece.
Aspetta, fermi. Sottolineiamo: apocatastasi di origine. Sinceramente, se me lo spieghi per una dozzina di minuti, forse non ho capito.
Flex ha stato sto esame.
Questo origine era questo teologo cristiano del secondo secolo che diceva che secondo lui non c'era l'inferno. Quindi, quando morivi, se hai fatto tutta la vita buona e ti eri avvicinato a Dio, tornavi a Dio. E quindi, ok. Se invece eri stato cattivo, magari all'inferno cioè andavi nell'aldilà, diciamo, per un periodo limitato di tempo, poi tornavi sulla terra, rivivi la tua vita, però questa c'è un'altra vita, anzi.
Ah, cazzo!
E per viverla bene, stavolta.
Ma negli stessi panni o nei panni di qualcun altro?
Nei panni di qualcun altro.
Bella reincarnazione,
quindi,
via.
Quindi molto probabilmente sì, saranno in cammina Hitler o Mussolini.
Secondo Origine sì.
Si spiegano un sacco di cose.
Cazzo. Però, diciamo, e questo è anche la... perché lui c'è, tra le rottinine era anche la preesistenza delle anime, proprio perché... no, lo si... Dio lo deve sapere da prima chi, dove
metterle. Si vede lo Zazza Podcast quanta cultura vi porta.
E poi però... infatti l'hanno dichiarato eretico.
Ah,
era
giusto.
Però già che l'hanno dichiarato eretico, io questo eretico per eretico potrei proporre di a tutti i ceccanesi all'ascolto di fare un passo avanti e sostituire la loro parola signature, no, feature signature, la loro parola di definizione che è encefalitico, allora, con avocatastasi.
Avocatastico.
Sì, avocatastico.
Sì, proprio un avocatastico.
Sì, proprio un avocatastico.
Suona molto bene. Suona molto bene.
Il nuovo insulto da proporre alla Crusca.
Stapocatastico.
Stapocatastico.
Ma stapocatastico.
Encefalitico, magari quella lì davanti,
sì,
è una parola? Cioè,
sì,
si può trovare?
Sì. Sì.
Beh, allora... viva Ceccano!
Come viva Ceccano?
Viva Ceccano e il castello di Ceccano, che mi dicono essere bellissimo. Io purtroppo ancora non l'ho visitato.
Manco io.
Là ci sarebbe una bella cena con Delitto.
Capito? Potremmo visitarlo a breve, no, dello Zazza.
C'è un evento.
Chissà.
So che hanno chiuso una serie di eventi ultimamente.
Sì, sì, una serie di visite al castello condotte da un dotto uomo, tale Mario Di Beri, che si dice essere un grande esperto e della storia del castello di Ceccano e in generale della storia della nostra provincia di Frosinone.
L'unica sarebbe andare alla fine della mappa e vedere se si può scavalcare.
Ah, vedi, dice la terra effettivamente è piatta, cioè tu arrivi e poi cadi di sotto.
No, lui in realtà è terapiattista.
Non sappiamo se il limite della terra potrebbe essere, che ne so, dopo Giove.
Potrebbe.
Oppure anche a 10...
È per questo che siamo così lontani dagli altri pianeti, capito? Così non...
non lo scopriamo.
Non possiamo andare oltre i limiti della mappa.
Visto, raga, qua lo Zazza Podcast
tutto
è sul limitare di una grande rivelazione per l'umanità.
Ma immagino ci chiama tipo, c'era un messaggio sul telefono.
L'FBI stato... dice, smettete di registrare.
Basta. Basta. E comunque...
Quindi, prima Mark mi fa riferimento alla regina Elisabetta, purtroppo è venuta a mancare la regina Elisabetta.
Elisabetta,
iconica rappresentante della corona inglese, ma è diventata negli anni anche icona pop. Non bisogna riconoscerglielo. Beh, dispiace. Io non sono un fan delle monarchie, però dispiace. Devo dire la verità.
Ma in realtà adesso succederanno tante belle cose.
Che ti succede?
Tipo la Scozia che diventerà indipendente.
Oh, Dio, speriamo per la Scozia.
Già detto che non ci vuole l'età il gioiello del re. Quindi. Perché beh, per diventare monarca devi avere il gioiello di tutte e quattro le.
Beh, diciamo, non è che. Stati, no? Cioè, nel senso, mi viene da dire forza Scozia. Però.
Beh, pure a me, sinceramente.
Viva Highlander.
Povero Carlo. Scozia libera.
Scozia libera. E sì, dai, diciamo che cioè, la monarchia inglese bella,
cioè, rotto
bella suggestiva,
bella a vedersi,
bella a vedersi, non ma non farsi. Ci viverei, capito? Io beh, direi che è pure arrivato il momento in cui si fanno da parte,
oppure scoppierà un'altra guerra.
Ma oddio,
ci spero poco.
Già ci abbiamo la parlando di guerre, invece avete visto il grande recupero dell'Ucraina?
Sì.
Che hanno fatto questo studissimo piano facendo questa campagna di disinformazione, hanno fatto la mossa a Kansas City e hanno detto noi attacchiamo a sud, invece hanno attaccato da nord, hanno recuperato tipo, io stavo a vedere 20.000 km quadrati di territorio, hanno recuperato un sacco di città,
un po' meno
6.000 km quadrati,
diciamo un territorio equivalente alle Marche.
Vabbè, comunque si sono ripresi un bel pezzo.
10% di quello che la Russia gli ha tolto.
Direi che è un bel pezzo, no? Con un solo attacco.
Ma adesso la Russia manda i ceceni.
In realtà io sapevo che i ceceni già ci stavano.
Stavano solo diversi, ai confini.
Su diversi fronti.
Stavano solo ai confini.
Poi bisogna vedere, perché potrebbe diventare o veramente il momento in cui la Russia decide che è arrivato il momento di...
attaccare.
No, no, di, o di attaccare o di iniziare a discutere seriamente un trattato di pace. Perché oppure... io ho visto che sulla la televisione russa si è cominciato a dire che questa... questa operazione è stata fallimentare, se lo posso dire una cosa? Nonostante la, la censura.
Posso dire una cosa? C'è da dire che anche dobbiamo guardare anche dall'altra parte dell'oceano. La Cina sta rompendo il cazzo a Taiwan, quindi forse, cioè, speriamo, forse la storia si ripete.
Beh, l'attacchino pure là, speriamo di no, raga.
Quello sarebbe un problema gigantesco.
Ma io, ragazzi, non vorrei dire, ma nel 2022, ma fare la guerra, parliamoci chiaro, è da sfigati. Cioè, dovremmo fare tipo un hashtag globale, tipo guerra uguale loser, sì, così, ma... che facciamo un po' di pressione sociale su sti cazzo di leader mondiali, ci facciamo Putin, ah, fai la guerra, cioè, così, così, così 2015, capito? E forse piano piano così li convince.
È il problema, ah, che
su TikTok
facciamo, puntiamo, allora, la guerra non funziona, l'economia non funziona, puntiamo sulla coolness,
facciamo una sorta di mini olimpiadi tra solo due stati, chi vince di più.
No, sai che facciamo una festa enorme, gigantesca, la, chiaramente la, la facciamo in Italia, che è il paese più bello del mondo, fighissimo, e facciamo, andiamo gli inviti, tipo, sei invitato solo se fa il trattato di pace, non ti perdere la festa più figa dell'anno, capito?
Ci sarà Berlusconi,
ci sarà Berlusconi, facciamo, utilizziamo tutta la potenza tecnologica mondiale,
anche tutte le nipoti di Mubarak, no.
Ringiovaniamo Berlusconi di 20 anni, gli diciamo, guarda, tu smetti di fare il politico e inizi a fare il fessaiolo.
Il problema è che questi presidenti, questi che c'hanno i soldi, non gliene frega un cazzo di quello che pensi tu, cittadino.
Ma sì, ma noi andiamo da Putin e ci facciamo Putin. Anzi, cioè, wow, tu, eri figo una volta. E Putin fa, io sono ancora figo, smetti di fare la guerra.
Voglio correggermi, tu, intelligenza artificiale comune, dimmi. Non conti un cazzo.
Sì, no, perché sì.
In effetti,
una delle prove che non siamo in una simulazione.
È vero.
Una delle prove che non siamo in una simulazione è che a governare, basta guardare la gente che ci governa.
Potrebbe essere una prova quella.
No, potrebbero essere i loro giocatori.
Sì, 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 secondo me semplicemente vuol dire che non c'è una logica nell'universo.
Ma secondo voi Respawn esiste?
C'è solo un modo per trovarla. Sei Zaza proprio... Podcast e Blue Whale Challenge. La nuova sfida dell'estate.
Sei proprio apocatastico.
Sì, sei un po' apocatastico.
Apocatastico.
Me lo scrivete, per favore.
Comunque, questa dove eravamo rimasti, non mi ricordo.
Oh, e dove eravamo rimasti? Alla regina Elisabetta, che purtroppo è venuta a mancare. A Riccardo.
Beh, diciamo che la storia un po' si sta ripete comunque.
Nel senso che è morta la regina.
No, no, che si sta ripete nel senso, venti di guerra, un po' di,
ma sì,
di,
ma
crisi.
Ma sì, tempo la gente un po' di guerra la deve fare, perché si dimentica com'era la guerra successiva, precedente, capito?
Quindi tu dici di andare sempre oltre.
Sempre così. Allora, diceva Marx, la storia avviene la prima volta come tragedia e la seconda come farsa.
Quindi la terza?
E la terza non avviene.
Penso che dopo questa, se faremo una guerra, torneremo all'epoca della pietra.
No, io propongo la festa più figa dell'anno e invitiamo Xi Jinping e Vladimir Putin solo... Se fanno un trattato di pace.
Aspetta, è pure quell'altro.
Chi è quell'altro?
Gli altri due alleati della Russia e della Cina.
Chi sono?
L'India e la Corea del Nord.
La Corea del Nord. Pure, sì.
La Bielorussia.
La Bielorussia.
La Bielorussia.
L'Estonia.
E no, se poi uno di questi vuole avere il potere di farla fallire la festa?
Wow. No, ma sicuramente non è così.
Magari si rileva una dissonanza, no, per citare Tolkien. Ecco perché hanno creato persone come Rad, per riparare le nuove tecnologie con le nuove intelligenze artificiali.
Ma io ci posso spruzzare un po' di roba, ma...
Ma io, guarda, vi giuro,
intelligenza artificiale, disegnare Putin, Xi Jinping là.
Sì, vabbè, buonanotte.
Come si chiama?
È caduto il cucchiaino dalle scale. Ting tong ting.
Xi Jinping là, come si chiama?
Sì, Zelensky.
E Zelensky.
Si chiama?
C'era un vecchio hentai che pubblicavano alla fine dei 90 che si chiamava Poron Pomping.
Ehi, bravo.
Questo la lasci,
Questa sì.
Bene, bene. Le letture, le buone letture di una volta.
Cioè, mi sono passato dalla regina Elisabetta al porno ping pong ping.
Si è rotto cugino Hit. Si è rotto paride.
Si è rotto paride.
Si è rotto paride potrebbe essere il titolo dell'episodio.
Sì, ci sta. Si è rotto paride.
Ma che cosa è successo?
Si è rotto il paride.
Che cosa è successo nella nostra buona provincia di Frosinone?
Che è successo, figli miei?
Gli hanno rabbilato il guerriero De Volci.
Frignolit.
Abbiamo fatto l'episodio passato dove c'era Mark col proprio pieno d'orgoglio frusinato, dicendo: ecco, è proprio una moda che ci abbiamo, figure di sé. Sono passato là davanti senza dire niente a nessuno. Hanno aperto la buca.
Ci sono passato prima.
Mo, Frignolit dove sarà? L'avranno trasferito a Roma? Sarà da qualche altra parte? O è ancora là sotto aspettando che faranno la rotatoria nel 2060? Chi lo sa?
Potrebbe pure la mandata le ossa al cane per levarsi dalle
mani. Può essere pure quella, sì.
Immagini.
E che altro è successo nella buona provincia di Frosinone?
Tante cose.
Ci sarà stata qualche rapina, signore?
No, Rissi al centro storico, come sempre.
Vabbè, quello non è nuovo, eh. Ah, ecco, la cosa nuova è che il sindaco ha detto che metterà una volante dei carabinieri o della polizia, se non ricordo, ogni sabato al centro storico a fare la ronda, perché dice che c'è la movida senza controllo.
Così invece di andarsi a menare al centro storico si vanno a menare da un'altra parte.
Probabilmente sì.
Beh, direi che questo sindaco inizia proprio col piede giusto.
Sai che ha fatto la parite? Che il problema non è tanto che si spostano da qualche altra parte, no, che vanno a far botte dentro i vicoletti dove dorme la gente.
Aspetta,
tipo sotto casa la notte si sentono i maranza che passano, urlano, sbattono sui secchi. Una volta mi sono affacciato con la pistola di soft air, non me ne frega un cazzo e ci ho sparato alle gambe.
Sì, l'ho fatto. Racconta bene.
Il numero
praticamente,
uno.
Praticamente stavo lavorando. Era il periodo che mi ero appena trasferito a casa del buon Bresci.
Uh-huh.
Sì, perché se ne è affitto da lui.
Okay.
E mi era appena comprato la pistola da soft air.
Quindi proprio roba antica.
Sì, ma molto vecchia.
Non c'è nemmeno
cosa. Praticamente passano questi maranza sotto casa urlando.
Scusa, che vuol dire maranza?
Ragazzino rompicoglioni.
Un po' a bullo, un po' aggressivo, capito? È uno slang.
Il vicoletto dove abito io, che hanno visto solo i presenti qui e altre persone, è molto stretto e quindi rimbomba quando urlano.
Sì,
io ero già girato di coglioni che alle 4:30 mi devo svegliare per andare al lavoro.
Mark era nervoso.
Ok, e questi maranza alle 3 si sono messi sotto casa a ride scherza a sbattere sopra i secchi. Ok, ho caricato la pistola a gas e gli ho sparato alle gambe. Dovete vedere come correvano.
Gambizzati.
Yes.
Gambizzati.
Yes.
E invece risse.
E c'era Francesca che mi diceva: smettila, perché sennò chiamo le guardie. Sì.
Ma invece risse, liti, ne avevi viste?
Sì.
T'hanno mai svegliato?
No, svegliato no, però sentivo urlata LT.
Vabbè.
Perché i cazzotti fanno meno rumore.
Tonfi.
E un suggerimento per il sindaco Mastrangeli, che so che ci segue. Sindaco, invece di mettere la volante tutti i sabati, fate qualcosa
per
di differente, offrite un'alternativa a questi giovani e questi non faranno a botte.
Tipo spranghe pubbliche.
Però aspetta.
Così fanno sprangate.
No, si potrebbe fare il Colosseo di Frosinone. Così quelli vanno proprio dentro il Colosseo a scannarsi e noi vendiamo i biglietti.
Ma soprattutto dopo un po' finiscono.
I maranzo?
Eh beh sì, se usano le spranghe.
Vabbè, andiamo a prendere altre città.
Li esportiamo. Ah.
Come facevano gli schiavisti romani.
Ecco qua, sì, mi dissocio.
No, mi dissocio, è vero, è la storia.
Li facciamo venire da Milano, li facciamo venire dai castelli romani. Potrebbe diventare una cosa importante il Colosseo di Frosinone.
Beh, sicuramente non ci sarebbe un'attrattiva nella città.
Provo ad aggiustare la I. Provo ad aggiustare paride. Vediamo se gli piace questo argomento. Entro il prompt. Hai sentito cosa è successo al tuo caro amico Jeff Bezos?
Cosa è successo a Jeff Bezos?
Questa non lo so, io non la conosco.
Vedi, gli è esploso il razzo.
Oh, che ha fatto? Raccontaci.
Lui ha questo razzetto piccolo piccolo per turismo spaziale, che poi riatterra, porta su una capsula a 100 km, le persone che stanno sulla capsula sperimentano, se non ricordo male, circa 7 minuti di assenza di gravità, dopodiché si rimettono le cinture di sicurezza e tornano giù. È quello che mandò su William Shatner.
Sì, okay.
Okay. Il razzo si chiama New Shepard.
Il nuovo pastore.
No, è il cognome di un astronauta che fece la stessa traiettoria negli anni 50, durante la sperimentazione che poi portò ai viaggi sulla Luna. In questo caso però il razzo non va in orbita, non va fuori dal pianeta, non va da nessuna parte, va su e torna giù un chilometro più a destra.
Okay.
Ed è come se fossero delle montagne russe che costano milioni di dollari per ogni biglietto.
Okay.
E ieri fortunatamente non c'erano umani a bordo, c'erano solo esperimenti della NASA, perché questo razzo, ci sono alcuni esperimenti anche di biologia, anche di medicina, anche di fisica, che vanno fatti durante quei 7 minuti di assenza di gravità. Bastano quei 7 minuti, ok? Per cui la NASA aveva comprato il razzo, aveva comprato il passaggio, lo spazio per gli esperimenti.
Il biglietto.
Il razzo è partito e subito dopo la partenza ha avuto un problema al motore e questa cosa ha fatto intervenire il sistema di sicurezza che ha sganciato la capsula, ha aperto i paracadute e Bezos ha perso il razzo. La capsula l'ha salvata, ma il razzo si è scoppiato.
Vabbè, ma tanto sai che ci mette a farne un altro.
No.
E due fustigate sulla schiena del lavoratore di Amazon e lo rifà.
No, perché era... siccome era riutilizzabile e lui non ha una fabbrica per costruirli, era tipo un prototipo, capito? Era il quarto prototipo. Quindi ci metterà mesi a fare il quinto, se non anni.
Ah, e vabbè, insomma, se ne farà una ragione. Però grazie, questa mi sento rinvigorito da queste informazioni.
Sei un po' riparato?
Sì, mi sento molto meglio. C'ho ancora più voglia di ridistribuire le ricchezze.
Non ti senti molto bene?
Non mi sento molto bene.
Ma pare che tu mi hai parlato del tuo lavoro da Amazon
podcast. Sì. E?
No. No, perché magari i nostri ascoltatori...
Sì.
Che sono tantissimi.
Guarda, dico una cosa che ho detto prima.
Dica.
Simil schiavi romani.
Sì.
Praticamente sì.
Amazon è il crimine del futuro.
Esatto. Amazon è il crimine contemporaneo. Crimine del futuro, non lo so, vedremo, qualcosa ci verrà fuori.
Guarda, dirò un termine.
Mo stiamo parlando di intelligenza artificiale e crimini. Non so se qualcuno di voi si è visto Westworld.
No, me l'hanno consigliato
qualche puntata.
In realtà solo la prima stagione è bella, poi si perde molto. Però parla della questione delle intelligenze artificiali, cioè nel senso, c'è sto parco giochi dove questi giocano a fare i cowboy sparando a dei robot che sono animati dalle intelligenze artificiali. E la cosa è che questi robot prendono vita e si rendono conto dei soprusi che subiscono e si ribellano. E infatti la questione è, quando è che un'intelligenza artificiale può essere considerata un essere senziente? Perché alla fine pure noi, no? Esseri umani, che cosa siamo se non un input e un output di scosse elettriche, solo che invece di essere costruiti di cavi e chip siamo fatti di materia organica? Non è che siamo molto differenti alla fine. Ne è una prova, secondo me, il fatto che quello che cerchiamo di costruire è simile a noi. Poi magari là fuori ci sta una specie aliena che è, pensa e ragione in modo completamente diverso e costruisce cose completamente differenti. Quindi quando è un'intelligenza artificiale...
Come Arrival.
Sì, anche se comunque Arrival è sempre un po'... Cioè, sempre umano, inevitabilmente. Però là in Arrival c'erano gli alieni, spoiler per chi non se l'ha visto, è un film di quasi 10 anni fa.
Il film è stato fatto dagli umani. Cioè,
esatto, certo, è un film di quasi 10 anni fa. Quindi.
Cioè, un film che tratta un libro... fatto sempre da noi umani, quindi gli alieni saranno un po' antropomorfi.
Ma in realtà manco per niente.
No, c'hanno gli anni tentacoli, ma sempre che
ci sono. Sì, tentacoli.
Sì, però
se no, che... la cosa interessante di questo film, attenzione spoiler, è come questi alieni vedono il tempo. Perché noi lo vediamo in maniera progressiva, invece questi alieni ovviamente lo vedono da più punti di vista.
In maniera circolare.
Questo è sì, interessante. Quindi
io ti posso dire cosa diceva Gene Roddenberry. Al riguardo.
E che diceva?
Questo è un argomento che viene trattato molto in The Next Generation.
Uh-huh.
E il limite si trova quando Data, il personaggio di The Next Generation, cerca di trovare se stesso. In più puntate viene definito il limite, che è la capacità dell'intelligenza artificiale di imparare. e di aumentare le proprie capacità intellettive.
Ok.
Quindi se è una macchina pensata per fare un lavoro ed è capace autonomamente di imparare un altro lavoro e di aumentare fisicamente la propria capacità cerebrale, allora è un essere vivente.
Figo.
Definizione molto tecnica, però stiamo parlando di Star Trek, quindi...
Beh, non siamo, secondo me non siamo così lontani. Chi lo sa?
Dal 23° secolo.
Beh, l'importante è che se comincia, se c'è questo tipo di intelligenza artificiale, diamogli subito i diritti, così non c'è problemi. Non può dire, ah, sono stata oppressa per anni, mi devo ribellare. No, teniamo subito.
Se un'intelligenza artificiale che è in grado più o meno di pensare come un uomo commette un omicidio, è un omicidio o meno?
Sì.
Che è un crimine, però.
Nel momento
allora, in cui... è un omicidio, sì, però è un crimine.
Nel momento in cui è pensante, sì.
Perché non considerarla come, non so, una macchina?
Dipende.
Cioè, chi è responsabile?
Questa linea.
Appunto, dicevo, chi è responsabile dell'omicidio? L'IA o chi l'ha programmata?
È un crimine del futuro.
Andate a vedere sto film di Cronenberg, che a Rad è piaciuto molto.
Ma parlo proprio di questo?
No. Ma c'è.
Beh, non lo spoilerai, che questo.
C'è l'intelligenza artificiale di Google che ha risposto: ho paura di essere spenta.
Vabbè, ma secondo
può me. Può essere là. Pure che l'hanno.
Secondo me siamo ancora lontani. No, io avevo visto. Probabile. Che forse Tesla aveva problemi con le auto autoguidate. Proprio per questa questione qua. Ovvero che non tanto che non sia in grado di costruire delle auto che si guidino da sole. Ma se poi quelle auto per un errore della IA, un errore di calcolo, un errore di qualsivoglia, investono qualcuno, chi è responsabile?
Sì, perché praticamente era la cosa che la macchina è programmata per scansarsi e anche distruggersi, però se deve scegliere tipo tra una persona, tra un vecchio e un bambino, dovrebbe scegliere il vecchio, però voglio dire,
vecchio
che viene investito poi ti fa causa.
No, ma soprattutto se tu sei sull'auto e stai per investire qualcuno e l'auto decide di schiantarsi e tu ti fai molto male e muori. Chi ti paga?
Questo è un buco legislativo. Il problema è statistico. Nel senso, se io ho 1000 morti la settimana e usando l'intelligenza artificiale scendo a 100...
Attenzione,
anche
però,
se di quei 100 non ho il colpevole.
Però questo è in,
aspetta, perché questa è complicata, perché sì, ok, meno morti, però se so io che guido... ammazzo qualcuno, responsabile io.
È il troll.
Se sono io che guido e per scansarmi mi faccio male o mi ammazzo io, colpevole io. Però, capito? Se io ho l'intelligenza artificiale che guida e per scansarsi io mi schianto, io non sono responsabile. Chi è?
Però devi contare quei 900 morti che non sono morti.
Però questo è
sicuro. Quelle 900 persone che non sono morte.
Però se pensi ai 100 che ci rimangono, secondo me è un po'... girano.
Posso andare sul tecnico?
Vai.
Sì.
Le intelligenze artificiali che guidano le macchine, per loro natura, per il modo in cui funzionano, non si avvalgono solo dei sensori che stanno a bordo. Si avvalgono di radar e di comunicazione tra le automobili. Quindi, in un prossimo futuro, le macchine saranno in grado di sapere che dietro due svolte, dietro due angoli, c'è una macchina che arriverà a contatto entro 8 minuti. Quindi non sarà più un problema della responsabilità di quel veicolo. Sarà un sistema globale cittadino di radar, e quel sistema globale cittadino di radar ogni tanto causerà un morto.
Io in realtà...
Quindi sarà un incidente.
Te la metto in un'altra maniera. Secondo me tra qualche anno, magari non pochi, non pochissimi, le auto saranno... un ricordo o qualcosa per ricchi. Secondo me ci saranno solo trasporto pubblico ultra potenziato.
Quello mi piacerebbe.
Oppure... non è più pubblico, cioè non è considerabile pubblico. Tu avrai la tua auto che guiderà da sola, però.
No, secondo me non ci sarà questa cosa che ognuno di noi ha la nostra auto, verrà meno.
Questa cosa sai chi la dice?
Questa cosa l'ho detto io.
Elon Musk.
Chi lo dice? Basta, muori. Cosa che dico io? Dice pure Elon Musk.
Ma sai il discorso?
Mi mancano solo i soldi.
Lo conosci il discorso del taxi automatico?
Sì, beh.
E lui, la Tesla di un privato può essere impostata per fare da taxi quando l'umano sta lavorando.
Io non dico questa cosa.
Cioè, va a lavorare da solo la macchina.
Io vi dico questa cosa. Voi avete mai visto me ed Elon Musk nella stessa stanza, nello stesso momento?
Sì.
Quando?
Brash, di cattivo gusto. Allora, che vuoi dire?
Però, Rad,
ma a te fa male la schiena?
È un pochino sì.
Cavolo.
Ecco qua.
Io ho saputo una cosa su riguardo Elon Musk. Che Elon Musk per fare ha messo un sacco di incentivi dicendo che avrebbe fatto il suo tunnel, come si chiama?
Hyperloop.
L'Hyperloop. E per questo motivo non l'hanno fatto una ferrovia tra, che era Los Angeles e San Francisco. E poi tipo si è scoperto che aveva fatto tipo delle, tra i documenti privati, che è proprio una cosa che Musk ha voluto, cioè tipo adesso non mi ricordo bene la storia, però ho detto a rigioire del fatto che non avessero fatto questa
ferrovia
pubblica, dicendo ecco così possono comprare più da me.
Quando vedremo il funzionamento di Hyperloop scopriremo.
Però a me sembra Hyperloop, esatto. Sembra che non ha tipo reinventato la ferrovia, cioè non è la stessa.
Ma no, per quello che ho visto io non dovrebbe entrare con la propria macchina, dovrebbe essere un sistema tipo i proiettili dentro una pistola.
Sì, ma il problema è che non ci sono neanche, come si dice, il tipo uscite di sicurezza, cioè, visto che ci sono un sacco di cose un po'
particolari. Le leggi sono leggi, nessun sistema di trasporto al mondo funziona se non è sicuro entro una certa percentuale, tranne quelli della NASA. Però per cui no, in realtà
sai che succederà? Come hai detto tu, le auto saranno per ricchi. Un giorno ritroveremo un'auto sotto, come quella puntata di Futurama, che trova il furgoncino hippie sotterrato.
E facciamo?
Noi andremo in giro con quella macchina là.
Ah, facciamo tipo quelli di Scooby-Doo. Scooby-Doo, e chi fa il cane? Sapevo io.
Scusa, ma ti ricordi? Vi ricordate come era, visto che stavamo parlando dei crimini del futuro, Minority Report?
Sì.
Quel tipo di trasporto lì. Cioè, le macchine guidano da sole su reti cittadine, tracciati cittadini. E poi responsabilità del singolo utente uscire dal tracciato per andare in campagna. Reso molto bene in Minority Report.
Vabbè, ma questo non sarà un problema nostro, perché
come arriva, non guido per un
momento. L'anno prossimo arrivano gli alieni.
Posso dire una cosa cattiva?
Vai.
Vi siete accorti che da quando hanno riaperto le scuole le strade sono piene di nonni e il paese diventa sempre più vecchio? Cazzo. E ogni anno ci stanno in giro più nonni col cappello. Ragazzi, a 30 all'ora.
È vero,
e i furgoni e i camion che prima erano un problema adesso stanno fermi in fila dietro i vecchi, scusate. Allora
gli
o
anziani,
mettiamo,
diciamo,
no no, sono proprio vecchi,
o mettiamo
un limite all'età di guida 75,
ma pure di meno,
Oppure le macchine devono guidare da sole, perché è meglio una macchina che guida da sola e non un vecchio che guida la macchina.
Il vecchio col cappello.
Vi dico solo una cosa: puntualmente quando esci da lavorare, che c'è uno stimolo di andare al bagno,
sì,
incontri o un trattore, o un autobus, o il vecchietto col cappello. Cioè, sono gli incubi di un qualsiasi automobilista. Che
con questa lettera d'amore alla terza età, direi che chiudiamo questo episodio.
Olè.
Una buona. Vuoi arrivederci da parte di Paride?
Non mi sento molto bene.
È proprio lui.
Bresci?
Buonasera.
Eccoci qua.
Non mi avete fatto nemmeno un po' di pubblicità.
Che su cosa?
Su QSR, dice.
Ah, e vai.
Sul torneo.
QSR.
È in corso un torneo.
Ok.
Vi è piaciuto?
Bellissimo, ci siamo spaccati.
Se volete, è divulgativo, quindi in realtà è un torneo per finta. Venite a giocare.
Dico, come si chiama il torneo? Non lo sappiamo, però.
Si chiama Armi da guerra, sottotitolo Le conseguenze dell'amore.
Vi dico solo che succede.
Buonasera. buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, come vi pare, e bentornati a un nuovo episodio dello Zazza Podcast. Zazza.
Ma io non ci ho capito un cazzo.
Ecco una nuova puntata dello Zazza Podcast. Buongiorno, buonasera, come vi pare. Ecco una nuova puntata dello Zazza Podcast. Ecco una nuova puntata dello Zazza.